Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Bene, spero che stiate tutti bene. Qui oggi fa un po' freddo, ci sono dunque 5 gradi. Qui sembra arrivato adesso l'inverno, fa freddo, no? Come detto, ora ci sono 5 gradi, una temperatura giusta, diciamo, per la stagione. Ma nei giorni scorsi non era così. È arrivato l'inverno, anche se un po' in ritardo. Per domani le previsioni dicono addirittura neve in pianura, ma staremo a vedere. Bene, oggi voglio parlare di una regione che conosco un po', la Toscana. La prima volta che ci sono stato, che ci sono andato, è stato nel 1977, esattamente a Montecatini Terme, dove mio padre, no, era lì per una vacanza. Io sono andato a trovarlo con una mia cugina, no, e ho fatto il viaggio dalla mia città a Montecatini. Bene. Dunque, la Toscana è una delle regioni più famose, no? Ovviamente perché in questa regione c'è Firenze, città nota, diciamo, in tutto il mondo. La Toscana è famosa però anche per il suo paesaggio, le colline, per gli innumerevoli paesi sparsi nella campagna, no? Toscana, ricca di vigneti e di splendidi paesaggi, no? Molto note ovviamente sono anche le sue località di mare. Dunque, come ho fatto un po' per la Liguria, una cosa molto interessante secondo me della Toscana è il fatto che questa regione è stata, diciamo, la culla di un'antichissima civiltà preromana, no? Appunto, gli Etruschi, no? Quindi partiamo dall'etimologia del nome Toscana, che deriva dal latino Tuscania, a sua volta derivato da un nome ancora più antico, Tuscia, derivato da Tuscus, a sua volta abbreviativo di Etruscus, e siamo arrivati al nome degli Etruschi. Dunque, loro, gli Etruschi, erano gli abitanti della Toscana in età preromana. Gli Etruschi hanno rappresentato una civiltà molto importante, no? Sviluppata soprattutto, come detto, in Toscana, ma non solo. Nel periodo, diciamo, della loro massima espansione, gli Etruschi erano presenti in Toscana, in Umbria, nel Lazio, e perfino in Campania e in Emilia-Romagna, al nord. Molte furono le città etrusche, no? Le più importanti furono Arezzo, Volterra, Vetulonia, ma anche Veio e Tarquinia, no? In Lazio. Poi, come del resto tutti i popoli dell'Italia, sono stati assoggettati, diciamo sottomessi dai romani. Però in questo caso le cose sono state, diciamo, un po' più complicate, perché gli Etruschi non erano dei barbari, brutta parola i barbari, però. E quindi c'è stata in parte un po' una fusione tra i due popoli. Infatti, come ho detto, l'origine della civiltà etrusca è molto antica, no? Addirittura alcuni dei re dell'antica Roma erano di origine etrusca. Ecco, in particolare gli ultimi tre re dell'antica Roma. Tarquinio Prisco, no? Che diede, diciamo, inizio alla costruzione del Circo Massimo di Roma. Servio Tullio, che fece costruire le prime mura di Roma. E poi Tarquinio il Superbo, no? Ecco, tutti questi erano di origine etrusca. Quest'ultimo re, ecco, cercò di regnare come un vero e proprio tiranno, no? Ma alla fine venne, diciamo che venne cacciato da Roma, no? Venne cacciato via da Roma. E nel 509, no? Ebbe inizio praticamente la Repubblica, no? Ecco. Poi però, diciamo, successivamente la civiltà etrusca diciamo, è scomparsa, no? Ci sono state delle guerre tra i due popoli, no? E Roma, diciamo che ha prevalso. E ha poi in pratica un po' cancellato, diciamo così, la civiltà etrusca. Ecco, ma tutto questo fu causato anche dal fatto che le città etrusche, no? Tradizionalmente 12, no? Non erano unite militarmente tra di loro, no? E questo fatto favorì i romani nelle loro guerre. C'è stata in particolare una, diciamo, battaglia con cui i romani hanno conquistato la città di Veio, una battaglia del 480 a.C. In pratica, ecco, 29 anni dopo la cacciata dell'ultimo re, Tarquinio il Superbo. E poi man mano le altre città e le zone controllate dagli Etruschi sono state appunto conquistate dai Romani. Dunque, quello che vorrei sottolineare qui è che i Romani, quando hanno incominciato le loro conquiste in Italia, hanno trovato anche dei popoli già molto civili. Questo è il caso degli Etruschi. Questo popolo era molto avanti in vari campi, no? Ad esempio, avevano già le terme, no? Ecco, quindi le terme, diciamo che le terme di Roma in un certo senso devono la loro esistenza alla civiltà etrusca. Ecco, dagli Etruschi i Romani hanno imparato, ad esempio, i giochi dei gladiatori nelle arene. E in un certo senso dobbiamo agli Etruschi la costruzione del Colosseo, no? Ecco. C'è da dire che il rapporto tra i due popoli, no, fu sempre un po' ambiguo, no? Infatti, in alcune occasioni gli Etruschi si schierarono, no, dalla parte di chi voleva distruggere Roma, no? Infatti, furono alleati con Scipione l'Africano. Ecco. Comunque, come detto, dopo la battaglia di Veio, no? Avvenuta nel 480 a.C., i Romani in pratica un po' alla volta hanno sottomesso gli Etruschi. Ovviamente la storia tra Etruschi e Romani è stata più complessa, ma non è questo il tema di questo podcast. Bene, tornando alla Toscana, possiamo dire che la regione ha una parte costiera molto bella, no? Che parte dalla Liguria, no, in alto, e arriva fino al Lazio. Ci sono molte località balneari famose come Forte dei Marmi, molto bella, un po' costosa forse. C'è anche una zona, diciamo, umida, che una volta era una palude. Sto parlando della Maremma. La Maremma è una zona che è stata, diciamo, bonificata a partire, credo, dal 1700. Infatti, nell'antichità, diciamo, la zona era paludosa, no? Cioè c'erano degli acquitrini, no? Una zona in cui l'acqua ristagnava, era ferma ed era una zona, diciamo, umida, ma non molto bella, potremmo dire, no? Cioè, appunto, per la presenza di questi acquitrini c'erano molte zanzare che portavano malattie, tra cui ovviamente la malaria. La malaria è una malattia che porta febbre alta e in mancanza di cure è molto pericolosa. Quindi, una parte della Toscana era occupata da queste, diciamo, da queste paludi. Successivamente, in varie epoche, tutta questa zona è stata, si dice, bonificata. Sono stati fatti lavori, no, con dei canali e anche sul terreno, e al giorno d'oggi le zone, diciamo, malsane, vuol dire anche pericolose, che portano malattie, non esistono più. Ci sono invece delle zone umide, no? Molto belle da visitare, come la laguna di Orbetello, no? Nel sud della Toscana. In questa laguna si possono vedere molti uccelli, no? E la zona è in parte incontaminata. Anni fa sono andato in Toscana proprio per visitare queste zone. Per un certo periodo ho fatto qualche gita, diciamo, con l'intento di fare un po' di birdwatching, no? E la Maremma in Toscana, e in particolare la laguna di Orbetello, no? È molto adatta per gli appassionati. Nella mia gita, diciamo, ero con mia moglie e i miei figli e abbiamo potuto vedere con un binocolo, ma anche abbastanza da vicino, i fenicotteri, no? Il martin pescatore, che è un tipo di uccello, e molti altri uccelli, di cui a volte, sinceramente, non ero in grado di distinguere la specie. Ecco. Per chi va in Toscana può essere un'alternativa, no? Alla visita dei luoghi famosi per l'arte, ovviamente molto molto belli e gettonati. Ecco, c'è anche un parco naturale, no? Detto Parco dell'Uccellina, che vale la pena visitare. Ci sono delle colline, no? Da cui si può vedere uno splendido panorama su parte della Toscana e il mare. All'interno del parco c'è la possibilità di fare camminate di varie difficoltà. Ecco, il birdwatching, parola ovviamente inglese, ma che in Italia usiamo, è abbastanza impegnativo da fare, no? Però può essere rilassante. Io ho ancora un binocolo abbastanza potente che ho usato qualche volta durante queste gite. In alcune riserve del WWF ci sono dei piccoli capanni, no? Dove si può andare e senza disturbare gli uccelli si possono osservare, si possono fare delle foto. Bene, dunque sto descrivendo una Toscana un po' alternativa, no? Ma che a me piace. Ovviamente ho visitato, no? Diverse volte anche le città più note, interessanti, no? Come Firenze, no? Con tutti i suoi monumenti, musei, poi Pisa e altre. Ovviamente, come molti turisti, sono salito in cima alla Torre di Pisa. Un'esperienza bella, eh? Si vede bene la città e in basso lo spettacolo è, direi, unico. Secondo me non bisogna soffrire troppo di vertigini perché la torre è alta e ci si affaccia, no? Ci si affaccia un po' nel vuoto quando si è in alto. Mi è piaciuto. Ovviamente ho visitato più di una volta Firenze con tutti i suoi monumenti. Però devo dire che personalmente la cosa che mi piace di più della Toscana è proprio il suo paesaggio, la campagna, i vigneti e poi i paesini, no? Gli agriturismo sparsi in mezzo al verde sono rilassanti. Lì il tempo sembra scorrere più lentamente, no? Soprattutto per chi arriva come me dalla Lombardia, una regione un po' frenetica. A Milano spesso non è uno stereotipo, tutti sembrano avere fretta, In Toscana no. Bene, un'altra caratteristica della Toscana è ovviamente il suo dialetto. Ecco, il dialetto toscano è in pratica, anche se non esattamente, l'italiano. Cioè, al tempo dell'unità dell'Italia, d'Italia, lo Stato ha, diciamo così, deciso che la lingua, che si doveva parlare in tutta l'Italia doveva essere proprio la lingua toscana. L'italiano, o meglio, il dialetto toscano, no, è diventato la lingua ufficiale dell'Italia. Ecco. Un'altra caratteristica della Toscana è ovviamente il vino. Il vino toscano, a mio giudizio, è il miglior vino italiano. In Italia ci sono tanti tipi diversi di vino, no? In pratica ogni regione ne ha diversi. Ma il vino toscano annovera alcuni dei vini più pregiati. Ne nominerò solo due, il Chianti e il Brunello. Due vini famosi in tutto il mondo. Esiste in Toscana una strada del vino del Chianti, un percorso che attraversa tutte le zone dove viene coltivato appunto questo vino. Questa strada collega in pratica, no, Firenze a Siena e si snoda tra i bei paesaggi della Toscana. Vigneti e collini offrono a ogni curva, diciamo, no, ad ogni collina un paesaggio differente, viste mozzafiato e scenari fantastici. Questa è, come detto, la Toscana che preferisco. Ho percorso questa strada più di una volta e tutte le volte l'ho trovata spettacolare. Ecco, un'altra, diciamo, nota caratteristica della Toscana è la presenza delle cave del marmo bianco di Carrara, noto anche perché con questo marmo Michelangelo, ha scolpito le sue famose opere nel mondo. È un marmo bianchissimo, no? Che si estrae sui monti vicino a Carrara, nel nord della Toscana. Bene, ultima, diciamo, nota di questa regione sono i soffioni boraciferi di Larderello. In pratica sono dei Geiger, no? Diffusi nella zona vicino alla frazione di un paese chiamata appunto Larderello. Io ci sono stato. E ho visto abbastanza da vicino questi soffioni, no? In pratica, no? Sono sono dei gas che arrivano in superficie dalle profondità della Terra, no? Ad alta pressione e provocano un soffio, no? Una colonna molto alta di gas ad alta temperatura che fuoriescono dal terreno, no? È quella che si chiama energia geotermica. Ne ho parlato in un podcast. Con il calore prodotto, no? Da questi soffioni si produce energia elettrica, praticamente pulita e non inquinante. Ecco, nelle centrali geotermiche di Larderello si produce energia elettrica. In pratica, qui si produce il 10% dell'energia geotermica del mondo. Come ho già detto in un podcast dedicato all'energia, questo modo per produrre energia andrebbe studiato, no? In modo molto approfondito, no? Speriamo che lo si faccia in modo serio in futuro. Bene, aggiungo solo una breve nota gastronomica. Come in tutte le regioni, in Toscana si mangia ovviamente bene. Voglio citare solo alcuni dei cibi toscani che io preferisco. La ribollita, una zuppa fatta di cavoli, fagioli, cipolle, carote, una zuppa di verdure molto buona e che fa bene, perfetta anche per i vegani o i vegetariani. Il cacciucco, una zuppa di pesce tipica ovviamente delle zone costiere come Livorno. I cantucci, piccoli dolci abbastanza duri e consistenti. Il panforte, un ottimo dolce, famoso quello di Siena. Dalle origini dicono, no, che risalgono all'anno 1000. Non posso non citare la fiorentina, una bistecca di manzo particolarmente alta, cioè con uno spessore notevole, che se cotta bene, cosa non facile da fare appunto per lo spessore, è molto buona. Noi qualche volta, forse una volta o due all'anno, la compriamo e la facciamo alla griglia sul nostro barbecue. A volte riesce bene, altre volte la cottura non è tanto giusta, diciamo, ma vabbè, va bene così. Va rigorosamente mangiata, con una buona bottiglia di Chianti. Bene, termino qui. Ho fatto un piccolo quadro della Toscana, un po' diverso dal solito, ma spero interessante. Grazie a tutti e saluti. Ciao!